6 di sera.
I grandi depositi di petrolio ora sono anche tra gli obiettivi primari del conflitto in Medio Oriente da una parte e dall'altra. E a farne le spese, oltre a Teheran, sono anche i piccoli e ricchi emirati che si affacciano sul mare di fronte all'Iran. Buonasera da Alessandro Borgini. Andremo anche in Libano, che vive sotto i bombardamenti quotidiani da parte di Israele. La nostra inviata è stata all'aeroporto di Beirut, dove le compagnie internazionali non volano più. Lo fa solo la compagnia di bandiera, che però non vuole cancellare i voli. L'incertezza a livello internazionale in Svizzera colpisce anche i contadini, con conseguenze sul mercato dei fertilizzanti e più in generale sui costi dell'energia che il settore primario deve sostenere. In Ticino oggi l'associazione che forma chi opera nelle colonie dei nostri ragazzi ha dedicato una giornata al tema della sicurezza, sia quella dei ragazzi che le frequentano, sia quella di chi li accompagna.
L'attenzione alla sicurezza c'è già da diversi anni. Quello che è cambiato molto è la sensibilità dei genitori, che fanno molto fatica ad accettare che ci siano dei rischi e che ci potrebbero essere dei piccoli eventi che una volta erano accettati.
Piccoli eventi che forse oggi, lo intuiamo, vengono tollerati con più difficoltà. La voce è quella di Reto Medici, ex magistrato di minorenni, che oggi è tra i formatori e che ritroveremo tra poco. Apriremo anche una finestra sulle questioni di genere in Italia, con chi si batte e chiede giustizia davanti ai femminicidi, e in Svizzera, dove è stato aperto un polo dedicato alla salute cardiovascolare delle donne. Allora, in primo piano ancora la cronaca dal Medio Oriente, con gli Emirati Arabi Uniti che fanno i conti con la risposta iraniana dopo i numerosi attacchi americani a una loro isola situata nel Golfo Persico, fondamentale per l'esportazione di petrolio greggio. Chiara Savi a essere preso di mira ancora una volta da Teheran, un porto negli Emirati Arabi che accoglie il più grande deposito di petrolio in Medio Oriente.
Esatto, uno shed che è stato intercettato ha nuovamente preso di mira il porto di Fujairah, solo 2 ore d'auto da Dubai. Drone intercettato, dicevamo, ma cadendo ha comunque provocato un incendio con alte e dense colonne di fumo che si alzano dalla struttura, che è fondamentale, primo, per lo stoccaggio del greggio nell'area e secondo è uno dei principali porti per le navi nell'area per fare rifornimento. Fujairah non si affaccia infatti sul Golfo Persico, ma subito dopo sul Golfo dell'Oman, e quindi le petroliere non devono navigare per lo stretto di Hormuz, praticamente chiuso da Teheran, che ne impedisce il transito. Mettere fuori uso Fujairah dunque rientra nella strategia iraniana di mettere in ginocchio le forniture di greggio. Questo attacco è la risposta alle operazioni contro un'isola iraniana nel Golfo Persico, una piccola isola, 20 km quadrati, ma strategica. Parliamo di Kharg, che ospita un'infrastruttura petrolifera da cui parte il 90% delle esportazioni di petrolio iraniano. Gli Stati Uniti hanno colpito 90 obiettivi militari, hanno graziato per ora, come ha dichiarato Donald Trump, il complesso petrolifero, ma il gruppo militare dei Pasdaran aveva promesso una risposta. Siamo legittimati a colpire gli interessi americani negli Emirati, hanno scritto in un comunicato, paese che, aggiungiamo noi, è economicamente e militarmente molto legato a Washington. Se la Repubblica Islamica mostra di aver ben in chiaro come portare avanti la sua strategia di sopravvivenza, agli analisti è un po' meno evidente come Washington intenda proseguire. Poco fa il presidente americano, via social, ha chiesto ad altri paesi colpiti dalla chiusura dello stretto di Hormuz di inviare navi da guerra per mantenere lo stretto aperto.
Negli Stati Uniti il protrarsi senza un chiaro obiettivo finale della guerra contro l'Iran sta mettendo in forte imbarazzo uno dei principali papabili alla presidenza quando si voterà nel 2028. Parliamo del vicepresidente statunitense J.D. Vance, ex marine impegnato al fronte ai tempi della guerra in Iraq, ma che da tempo ha fatto sue le posizioni isolazioniste della base repubblicana MAGA. Come ci racconta il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
We got to stop sending our young people to faraway lands. We are not the policemen of the world.
C'era una volta, nemmeno tanto tempo fa, il J.D. Vance risoluto non interventista. Il J.D. Vance, che in campagna elettorale accusava Kamala Harris di volere mandare dei giovani americani a combattere in stupide guerre lontane.
Kamala Harris, send our sons and daughters, our young people, to fight in stupid wars.
Il J.D. Vance, che assicurava che non era interesse dell'America andare a fare la guerra all'Iran.
Our interest, I think, very much is in not
going to war with Iran.
Un isolazionismo senza macchia, quello del vicepresidente degli Stati Uniti, che faceva parte del contratto elettorale firmato dal ticket Trump-Vance con la base MAGA, Make America Great Again.
I'm proud to be the only president in decades who did not start a new war. Everyone said, oh, he's gonna start a new war.
Ma ora con l'America impantanata in un nuovo conflitto in Medio Oriente, con i mercati energetici in fibrillazione e il prezzo della benzina che sale, l'ex marine aspirante presidente si ritrova costretto, non senza imbarazzo e con molti silenzi, a difendere la guerra voluta dal suo capo.
What's so different about this, Jesse, is that the president has clearly defined what he wants to accomplish.
Questo non è l'Iraq, non è l'Afghanistan. La differenza è che il presidente sa quali sono i suoi obiettivi, spiega Vance, ospite di Fox News. Trump non permetterà che questo conflitto si trascini per degli anni.
There's just no way that Donald Trump is going to allow this country to get into a multi-year conflict.
Una difesa d'ufficio che non basta però per placare la rabbia di una base MAGA incredula e che riflette il complicato equilibrismo del vicepresidente. Lui che la sera del lancio dell'attacco all'Iran non era con Trump a Mar-a-Lago, bensì solo soletto nella Situation Room della Casa Bianca, immagine simbolo della sua solitudine politica.
I think he was maybe less enthusiastic about going, but he was quite enthusiastic.
Sì, forse era un po' meno entusiasta di me, ma era comunque entusiasta, ha detto, ovviamente mentendo, Donald Trump, rispondendo alla precisa domanda sul suo vice ed erede designato.
He was, I would say, philosophically a little bit different.
Un erede che potrebbe essere presto costretto a fare la sua scelta di campo non priva di azzardi. Prendere le distanze dalla guerra e quindi da Donald Trump, oppure rischiare di giocarsi, fra 2 anni e mezzo, il sostegno incondizionato e il voto della base MAGA.
E a subire le conseguenze della guerra c'è anche il traffico aereo. Il Libano, sotto attacco di Israele, oggi 826 morti, hanno comunicato nel pomeriggio le autorità, vede la maggior parte dei voli in arrivo e in partenza per l'aeroporto di Beirut cancellati. Pochi i passeggeri che vogliono rientrare nel paese, i controlli per le compagnie aeree sono diventati molto costosi. La compagnia di bandiera, la MEA, nonostante tutto, non ha mai smesso di volare e i piloti in patria sono considerati degli eroi. Sentiamo la nostra inviata a Beirut, Neima Kikerio.
All'aeroporto di Beirut un po' di gente c'è, ma l'impressione è che ci siano più tassisti che passeggeri. Rawan è appena atterrata, fa avanti e indietro dalla Turchia per vedere la sua famiglia. Non può proprio farne a meno e questo non la rende felice. Ho tanta paura di volare, dice la donna. Eravamo tutti in ansia all'atterraggio perché non si sa mai, qualcosa può capitare anche all'ultimo momento. Il Libano viene bombardato da Israele a tutte le ore, anche a Beirut e in prossimità dell'aeroporto. I collegamenti aerei vengono assicurati quasi solo dalla compagnia di bandiera, la Middle East Airlines, di cui Rawan è tanto fiera. I nostri piloti sono degli eroi, volano in qualsiasi condizione, sono i migliori di tutti, dice la giovane. Al di là dei controlli di sicurezza, dopo ascensori e infiniti corridoi, c'è l'ufficio del capo dell'aviazione civile. Il capitano Mohammed Aziz ha fatto il pilota per 40 anni e spiega che anche se la situazione è difficile, di posto per lo stress non ce n'è. I piloti devono essere mentalmente perfetti, o se la sentono o non se la sentono. Quelli che al momento non stanno volando però sono pochissimi, solo il 3-4%, dice Aziz, che precisa però che si vola solo quando si è certi che i passeggeri sono al sicuro. Se alcune compagnie hanno smesso di volare verso il Libano e anche altri paesi in Medio Oriente, è anche per i costi legati alla valutazione dei rischi che deve fare ciascuna compagnia. Alle partenze Ali guarda gli schermi. Gli aerei che decollano o atterrano da qui sono pochi e sono vuoti. Le compagnie aeree hanno il diritto di cancellare i voli, dice. Qui dentro l'aeroporto siamo al sicuro, ma fuori è pericoloso. Israele ha infatti detto che non colpirà l'aeroporto e neanche le strade per raggiungerlo. Non è una garanzia e non rassicura comunque molti libanesi, che ogni giorno vedono minacce attraversare i loro cieli.
La guerra in Iran e la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz non pesa solo sul prezzo della benzina, come abbiamo ricordato nelle edizioni passate. Le conseguenze si fanno sentire anche sul mercato dei fertilizzanti, proprio ora che in molti paesi inizia il periodo delle semine. Dal passaggio marittimo transita infatti quasi un terzo delle esportazioni mondiali. È sentito da Luca Beti, Philip Howard, che è direttore di un'azienda produttrice di fertilizzanti nel Canton Berna, parla di una situazione preoccupante, ma non ancora grave come nel 2022 dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Molto, dice, dipenderà dalla durata del conflitto.
Natürlich gibt es Rohstoffe, die aus Israel kommen, Kalium, dort ist ganz sicher die Fracht teuer.
Philip Howard, direttore dell'omonima azienda di fertilizzanti nel Ceylan bernese, spiega che alcune materie prime provengono proprio dal Medio Oriente. Da Israele arriva per esempio il potassio, il cui trasporto è però diventato più costoso. A breve dovrebbero sorgere problemi soprattutto per lo zolfo, continuò Howard. Circa il 50% di questa materia passa dallo stretto di Hormuz e se il passaggio dovesse restare bloccato a lungo, sarà difficile garantirne l'approvvigionamento. Lo stretto di Hormuz è infatti fondamentale anche per il trasporto dei fertilizzanti azotati. Tra i principali fornitori ci sono Qatar, Arabia Saudita, Oman e Iran. La guerra obbliga ora le navi a passare dal Capo di Buona Speranza, allungando di circa 2 settimane i tempi di consegna e aumentando i costi di trasporto. È ancora presto per dire se la situazione diventerà altrettanto drammatica per la produzione di fertilizzanti come nel 2022, quando ci fu l'invasione dell'Ucraina, afferma Howard, ricordando che la Svizzera dispone di riserve obbligatorie volte ad assicurare il nostro approvvigionamento di concimi.
In Schweiz, wenn es kritisch wird, dann gibt es diese Pflichtlage, diese Stock obligatoire.
Sottolinea inoltre l'importanza di sviluppare un'economia circolare dei fertilizzanti a livello europeo per ridurre la dipendenza dalle importazioni, ad esempio, di fosforo. Philip Hauer conclude che, nonostante l'incertezza sull'evoluzione del conflitto, una cosa è già sicura. Da metà aprile l'azienda dovrà aumentare il prezzo dei fertilizzanti di circa il 10%.
Also wir werden auch schon per Mitte April müssen wir unsere ganzen Preislisten neu machen. Jetzt wissen wir schon, das wird etwa um 10% steigen.
Se il prezzo dei fertilizzanti e del diesel dovesse aumentare ancora, a pagare il conto saranno anche gli agricoltori. Un settore già in difficoltà tra sovrapproduzione di latte e carne di maiale e il problema con la vendita del vino. Gli effetti della guerra però si fanno già sentire nelle aziende agricole. Luca Beti lo ha chiesto a Michel Darbellé, vice direttore dell'Unione Svizzera dei Contadini.
Les agriculteurs souvent achètent le diesel en quantité, ils ont une citerne à la ferme.
Spesso gli agricoltori acquistano il diesel in grandi quantità e lo immagazzinano nelle cisterne delle loro aziende. Chi ha fatto scorta alcune settimane o mesi fa ha quindi ancora riserve per un certo periodo. Tuttavia ci aspettiamo che i prezzi del carburante restino elevati anche nei prossimi mesi e questo finirà per colpire l'agricoltura nel suo insieme, in particolare a causa dell'aumento dei costi dell'energia e del diesel.
Notamment avec ces prix de l'énergie et du diesel en particulier.
Quanto siete preoccupati se la guerra dovesse durare e lo stretto di Hormuz restasse chiuso per settimane o mesi?
Alors oui, on est préoccupé parce qu'on a déjà un niveau de coût aujourd'hui qui est très élevé.
Siamo preoccupati perché i costi di produzione sono già molto elevati. Non siamo più tornati ai livelli precedenti al 2021. Restano circa il 14% sopra i livelli del dicembre 2020. Dall'estate scorsa avevamo visto un leggero calo, ma le notizie dell'ultima settimana, la guerra in Iran, le tensioni nel commercio internazionale e l'impennata del prezzo del petrolio avranno certamente conseguenze sui costi di produzione. Oltre al diesel, l'aumento riguarderà probabilmente anche altri prodotti, i mangimi, i fertilizzanti, i beni di consumo o i materiali da costruzione. Ci aspettiamo quindi nuovi aumenti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.
Signor Darbellé, il settore agricolo è confrontato da mesi con una sovrapproduzione di latte e carne di maiale e anche il settore vitivinicolo è in difficoltà.
problème qu'on a maintenant, c'est qu'on a des marchés où il y a des situations très difficiles, hein, déjà au niveau des prix, comme le marché du porc.
Il problema è proprio questo. Alcuni mercati, come quello della carne, di maiale, del latte e anche del vino, sono sotto pressione. Da un lato chiediamo ai partner del mercato di migliorare i prezzi pagati agli agricoltori, dall'altro il settore deve anche riuscire a ridurre la sovrapproduzione. È una situazione molto complessa. C'è poi un altro fattore che ci preoccupa, il rafforzamento del franco svizzero. Con una moneta forte diventa più conveniente importare prodotti dall'estero. Per questo rivolgiamo un appello alla grande distribuzione. Continuare a puntare sui prodotti svizzeri e non favorire le importazioni solo perché permettono margini più elevati.
Davantage le jeu de la carte suisse et qui ne profite pas simplement d'opportunisme en favorisant les produits importés pour augmenter leur marge. Quoi.
Michel Darbellet, che è vice direttore dell'Unione Svizzera dei Contadini. In Ticino adesso, in Ticino oggi, si è svolta una delle giornate di formazione di CEMEA, che sono i centri di esercitazione e metodi dell'educazione. In pratica è l'organizzazione che si occupa principalmente della formazione di monitori di colonie e degli educatori. Al centro della formazione c'era il tema della sicurezza per i partecipanti, ma anche per i monitori, e la ricerca del giusto equilibrio tra protezione e libertà dei ragazzi. Umberto Gatti.
Sicurezza e responsabilità sono le parole chiave attorno alle quali si è svolta la giornata di formazione per monitori di colonia ed educatori proposta da CEMEA, uno scambio di riflessioni e di buone pratiche sempre più necessario.
È importante sapere qual è il nostro ruolo all'interno della colonia, che cosa dobbiamo saper fare, soprattutto le nostre responsabilità anche a livello giuridico, ma non solo, i nostri compiti e... È giusto ed è importante che ne siamo consapevoli, così da poter agire nel contesto di colonia. Ecco.
Qualcosina sapevo, poi è sempre anche utile rinfrescare tutto, è proprio più un approfondimento rispetto a quanto già visto prima e comunque conoscere altre cose, perché ammetto che non tutto conosco ancora.
Sara e Irene, responsabili di due colonie, sono tra la ventina di partecipanti a questa formazione. L'attenzione alla sicurezza non è però qualcosa di nuovo. Norme in questo ambito esistono da decenni. Ad essere cambiata è la società. Reto Medici, ex magistrato dei minorenni e formatore di CEMEA.
L'attenzione alla sicurezza c'è già da diversi anni. Quello che è cambiato molto è la sensibilità dei genitori, che fanno molto fatica ad accettare che ci siano dei rischi e che ci potrebbero essere dei piccoli eventi che una volta erano accettati.
Le attenzioni dei genitori verso i loro figli sono aumentate e spesso viene richiesta ai monitori una presa a carico che metta al centro la sicurezza. Fabrizio Plebani, formatore di CEMEA.
Noi viviamo in una società in cui le famiglie sono piccole, il valore del bambino che viene affidato a un educatore è un valore altissimo e questo è lo specchio di una società che ci chiede crescere nel modo migliore i nostri giovani, una consapevolezza che forse in passato non c'era.
Questi aspetti si riversano sui monitori ai quali viene dunque richiesto un impegno ancora maggiore. Ma essere monitore dunque è diventato più complicato rispetto al passato?
È diventato più complicato nella misura in cui anche il volontario si deve preparare e si deve preparare per gestire la sicurezza e il benessere del bambino. Sia la sicurezza di tipo fisico, quindi la sua incolumità, se pensiamo anche alle questioni del gestire l'edificio in cui si lavora e quindi sapere anche come si esce in caso di urgenza, sia una sicurezza di tipo affettivo, psicologico e quindi del benessere del bambino.
Formazione continua e in diversi ambiti, dunque anche per i volontari. Un aumento dell'impegno che rischia però di scoraggiare le persone che si mettono a disposizione. Sentiamo ancora Fabrizio Plebani.
Il rischio c'è, ma nella consapevolezza che bisogna comunque essere pronti ad organizzare dei campi e delle colonie all'altezza delle richieste della società attuale e delle famiglie.
Trovare il giusto equilibrio tra libertà e sicurezza dei partecipanti resta dunque uno dei compiti di chi segue i ragazzi.
Cambiamo tema e parliamo delle malattie cardiovascolari, che sono la prima causa di morte anche tra le donne, ma spesso queste malattie vengono riconosciute troppo tardi. A Ginevra nasce adesso un polo che è dedicato proprio alla salute cardiovascolare femminile e l'obiettivo è quello di migliorare la prevenzione, la diagnosi e anche la presa a carico di queste pazienti. Sentiamo Raffaele Pedrazzini.
Il rischio di infarto viene spesso individuato più tardi rispetto agli uomini. Non perché sia meno frequente, ma perché i segnali possono essere diversi e quindi più difficili da riconoscere, come ci spiega la cardiologa Elena Tessitore dell'ospedale cantonale di Ginevra.
La sintomatologia di infarto nella donna può essere diversa rispetto all'uomo, quindi non abbiamo forzatamente sempre la pressione toracica, ma possiamo avere una fatica intensa o una difficoltà a respirare improvvisa, delle sudorazioni e della nausea.
Sintomi più aspecifici che rendono il riconoscimento più complicato e che spesso portano a sottovalutarli.
Visto che non sono specifici, le donne hanno tendenza a non consultare.
Il risultato è un ritardo nella missione in ospedale e quindi nella diagnosi, con conseguenze che possono essere anche gravi. Per cercare di migliorare questa situazione, all'ospedale cantonale di Ginevra è stato creato un polo dedicato alla salute cardiovascolare della donna. Un centro che riunisce diverse specialità, dalla cardiologia alla ginecologia, fino alla radiologia e alla chirurgia cardiovascolare, con l'obiettivo di affrontare i casi in modo multidisciplinare.
L'idea è di migliorare le diagnosi nei casi di dubbio grazie all'aiuto di diversi specialisti. Lo scopo di questo polo non è solo dal punto di vista clinico, ma è anche quello di intensificare l'insegnamento e le collaborazioni della ricerca, tenendo conto del sesso biologico e anche del genere.
Un'attenzione particolare sarà rivolta anche ai fattori di rischio specifici femminili, spesso meno conosciuti.
Se una donna ha avuto delle complicazioni durante la gravidanza, come per esempio un'ipertensione, o parliamo in questo caso di preeclampsia, o un diabete gestazionale, il rischio cardiovascolare può aumentare addirittura del doppio.
Un altro momento delicato nella vita delle donne è la menopausa. La diminuzione degli ormoni riduce infatti una parte della protezione naturale contro le malattie cardiovascolari e può quindi favorire l'insorgenza di ipertensione, diabete o aumento di peso. Infine, c'è la questione della riabilitazione dopo l'infarto. Risulta che le donne vi partecipino molto meno rispetto agli uomini. Le ragioni sono varie: orari poco compatibili con la loro vita quotidiana, programmi non pensati per le donne o ancora una sottovalutazione dell'evento cardiaco.
Teniamo aperto questa finestra sulle questioni di genere, andiamo in Italia adesso invece, dove il numero di femminicidi rimane alto, la media è di 1 ogni 3 giorni. Anche questa settimana si è consumata una nuova tragedia a Messina, dove un uomo ha coltellato a morte l'ex compagna. Era agli arresti domiciliari per reati contro la persona, ma non aveva il braccialetto elettronico perché, si è detto dopo, non ce n'erano a disposizione. Di questi casi si è parlato a Roma in una conferenza stampa a cui hanno preso parte alcuni familiari e anche alcuni esperti, e c'era anche la ministra per la famiglia Eugenia Maria Roccella. L'ha seguita la nostra corrispondente Francesca Torrani.
Le testimonianze non lasciano scampo. Chi resta racconta di casi che sarebbe facile confinare nell'eccezionalità, però non è così.
Mia nipote è arrivata a vendere le scarpe, e non mi vergogno a dirlo, per poter avere da mangiare. Lui ha buttato tutto in casa, tutto. Loro non avevano niente. Acqua, zucchero, caffè, tutto, va tutto buttato.
Questa non è nemmeno la parte più cruda della vicenda avvenuta nel 2022 a Castelfranco Emilia, dove madre e figlia sono state uccise dall'ex marito e patrigno dopo una pena che scopre anche il velo all'abuso economico. In Marizzo, invece, è la madre di una ragazza uccisa a 16 anni. Il suo ex fidanzato è stato condannato a 18 anni, ma dopo 3 ha beneficiato di numerosi permessi premio.
Mia figlia Noemi Dorini è vittima di femminicidio. Il 3 marzo 2017 il suo assassino gli ha tolto la vita e da quel giorno io mi sto battendo affinché mia figlia abbia una giusta giustizia.
È anche una ricerca di giustizia questa che viene dichiarata, cercata, richiesta. Valerio De Gioia è magistrato specializzato sui reati da codice rosso ed è consulente giuridico della commissione d'inchiesta sul femminicidio in Italia. Funziona la giustizia italiana in questo contesto?
La giustizia può funzionare e funziona. Il problema è che quando si sbaglia in questa materia, cioè della tutela delle donne, poi paghiamo un prezzo carissimo.
Lei è consulente giuridico della Commissione d'inchiesta sul femminicidio. Qual è stato il caso che più l'ha colpita in questo ambito?
Beh, è stato quello della Marianna Manduca.
Marianna Manduca, madre di 3 bambini piccoli, viene assassinata il 3 ottobre 2007 a conclusione di un lungo periodo di violenze e di minacce. Dagli atti risulta che tra le percosse subite c'è anche una freccia lanciatale contro con un arco artigianale. Le sue denunce non sono mai state raccolte.
Lì abbiamo avuto una pluralità di segnali, lì non c'era una denuncia che è andata perduta, lì c'erano 8-9 denunce che rappresentavano dei fatti che dovevano mettere nel giusto allarme coloro che hanno raccolto questa denuncia.
Le leggi contro il femminicidio in Italia sono state adeguate negli anni, per ultimo con il decreto Roccella, dal nome della ministra per la famiglia che incontriamo alla conferenza stampa.
Le leggi bastano, il problema è l'applicazione delle leggi e quindi se ogni volta la valutazione del rischio, l'adozione di un'adeguata misura cautelare, i tempi non vengono rispettati, secondo quello che ogni volta abbiamo specificato con più precisione nella legge successiva, il problema è anche formazione della magistratura.
Ecco Ministra, ma queste leggi sono adeguate all'organico della magistratura? Perché ad esempio è stato introdotto l'obbligo per il pubblico ministero di ascoltare la persona offesa entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, ma poi i magistrati hanno detto che non ce la fanno, hanno detto non ce la facciamo, abbiamo troppo lavoro.
Io penso che il primo problema sia a che cosa si dà la priorità, perché una donna che muore ogni 3 giorni sicuramente è il segnale di un problema che non può rimanere indifferente rispetto ad altri fenomeni, ad altri problemi di criminalità, cioè questa è un'urgenza.
Ma così non si rischia una gerarchizzazione dei reati, che è vero che deve esistere, ma poi credo le vittime di tutti i reati possano pretendere, se non priorità, almeno velocità, e lì forse non c'entra la capacità dei magistrati.
La gerarchizzazione, come dice lei, c'è sempre, nel senso anche questa è una valutazione che la magistratura deve fare, cioè la valutazione di qual è l'urgenza maggiore su un territorio, per esempio in quell'ambito, è la libertà delle procure appunto.
Secondo l'osservatorio Non Una di Meno, nel 2026 in Italia sono state 13 le morte legate alla violenza di genere, almeno 22 i tentati femminicidi.
Questo era l'ultimo servizio di 6 di sera, oggi preparato insieme a Veronica Lippi. Tra poco c'è il magazine culturale curato da Angelica Arbasini. Prima lo sport. Buona serata.